Bene, ci siamo come sempre, entriamo nella ultima ora di Maracanã TMV Radio, Marco Piccari e Eleonora Marini come sempre con voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi, vi ricordo come sempre di scaricare l'app per poterci seguire attraverso smartphone, PC e tablet e poi, questa cosa che stiamo ripetendo ormai da tempo, la possibilità di vedere TMV Radio anche attraverso la Smart TV. Chi ha la Smart TV, l'operazione è molto semplice, vale nella sezione app e può scaricare l'app di TMV Radio e vederla come un normale canale dove ci sono tutte, esatto, le altre app, può vedere appunto come canale televisivo nella propria TV, quindi altra iniziativa per poter seguire TMV Radio.
E adesso salutiamo il direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Mario. Senti Mario, ti voglio fare, pensando un po' alle sfide che stanno per arrivare questo fine settimana, no? Cominciando da sabato, che alle ore 18 ci propone subito la sfida di cartello tra Sarri e Allegri da una parte, voglio chiedere, tra i due, pensando un po' alle sfide di Juventus-Napoli, no?
Sfide passate, sì.
Che hanno caratterizzato un certo momento del nostro campionato, che dividevano per anche l'idea diversa di affrontare le partite, eccetera. Chi è che si è più allontanato, a tuo giudizio, ad oggi, da quel modo che erano in quel momento, da quella è ancora forte questa contrapposizione, oppure domenica magari ci saranno delle contrapposizioni un po' più forti, mi viene in mente quella tra Spalletti e Inzaghi, siamo ancora a quel livello oppure si sono allontanati i due tecnici da quel modo lì che ci proponevano in quel momento?
Beh, direi che poi alla fine il gioco deriva anche dai giocatori che hai. Non può mai essere la stessa cosa, cioè è molto difficile trovare lo stesso gioco con giocatori completamente diversi. Io credo che siano due allenatori che si sappiano anche adattare. Forse ti dirò, paradossalmente è più Sarri che Allegri, perché Allegri ha bisogno di trovare sempre un equilibrio profondo con le proprie squadre e per esempio questa volta è una volta in cui fa molta fatica a trovarlo, mentre Sarri lascia lo stesso tipo di gioco, la stessa formula, comunque sia difficilmente negli ultimi anni ha rinunciato al 4-3-3, però per esempio anche quest'anno le formazioni non ha mai avuto dei giocatori con delle caratteristiche simili a quelle della Lazio di oggi, cioè con due ali profondamente d'attacco come Anderson e Pedro, ha avuto lui come tecnico delle difficoltà con Leiva e adesso sta spuntando quella che secondo me era fin dall'inizio la soluzione che era più naturale per Sarri, cioè Cataldi, che è un giocatore che si adatta molto bene al modo di pensare il regista di Sarri. Forse è più malleabile sotto questo aspetto Sarri di Allegri, però insomma sono due grandi allenatori e lo hanno già dimostrato.
No, su questo era solo così una curiosità, perché lì mi sembrava in quel momento che entrambi, ma giustamente come dici tu Mario, avevano anche magari delle garanzie di giocatori in campo che gli potevano consentire di portare avanti quel tipo, diciamo così, di impostazione, di idea, ed era molto più netta. Adesso, diciamo, per motivi diversi, come stavi sottolineando, allora mi chiedevo se uno dei due o tutte e due erano un po' più lontani, anche perché poi Sarri mi veniva in mente anche il percorso che ha fatto dopo Napoli, no? Che non so quanto sia stato ancora vicino a quel tipo di proposta che ci ha fatto vedere in quel momento.
No, lì i giocatori lo seguivano, ma lui cambiò già in Inghilterra.
Sì.
E poi ha continuato a cambiare di più nella Juve. Poi abbiamo visto che è stato rivalutato il campionato vinto vinto da Sarri, perché cioè, intanto per adesso è stato l'ultimo. È vero che ce ne sono stati soltanto due, però sembrava che gli errori fossero tutti di Sarri, e invece poi è stato abbastanza chiaro che quella era una squadra che stava declinando, stava tramontando.
Certo.
Andiamo su un'altra delle grandi sfide di questo fine settimana, quindi quella che vedrà Spalletti da un lato, Inzaghi dall'altro. Le chiedo, direttore, secondo lei chi è più pronto per vincere il suo primo scudetto tra questi due allenatori, anche molto diversi poi, se vogliamo?
Ma io ripeto, secondo me diamo troppa poca importanza ai 7 punti di distacco. Sette punti, cioè noi trattiamo Inter e Napoli come se fossero squadre alla pari. Probabilmente sono alla pari, ma non lo sono in classifica, che poi è la cosa che conta. Sono passati punti in 12 partite, sono un'enormità. È vero che l'enormità è avvenuta perché Napoli e Milan non hanno praticamente sbagliato partite, hanno sempre fatto 10 vittorie e due pareggi.
Sì.
Però mi sembra che noi continuiamo questo onestamente non so perché, ma come se continuiamo a parlare di queste squadre come se fossero praticamente alla pari. E non lo sono. Il Napoli e il Milan hanno 3 partite di vantaggio,
che non sono poche, che non sono poche. Sì, assolutamente. Però diciamo, Massimo, Mario, è una partita spartiacque per l'Inter questa, non può assolutamente permettersi un passo falso.
Sì, l'Inter è una partita fondamentale perché, insomma, per le stesse ragioni di cui parlavo un attimo fa. Perché se dovesse perdere insomma, è una delle 3 evenienze. Non è, io credo che l'Inter sia favorita in questa partita, ma il Napoli è una grande squadra. E se dovesse vincere il vantaggio diventerebbe enorme. Diventerebbe veramente enorme.
Sì.
Lo scorso anno, forse ne abbiamo già parlato, ma lo scorso anno l'Inter ci mise 22 partite per recuperare i 5 punti massimi che aveva avuto di distacco dal Milan.
Sì.
Ecco, per dire, cioè, i punti in quel tipo di classifica diventano molto profondi. È in basso, nel fondo della classifica, che tu puoi avere delle grandi rimonte. Peraltro qui tu hai, cioè è difficile rimontare squadre che hanno un equilibrio, che stanno finendosi ormai di costruirsi. È molto difficile.
Eh sì. Allora, abbiamo un audio per il direttore Mario Sconcerti. Allora, al 331-82-00-213 sentiamo l'ascoltatore.
Silvio da Napoli. Ma prego, Silvio. Avete visto che il Napoli sono 3 partite che sta giocando malissimo, con la Roma, che è quella che è, ha tirato fuori a stento un pareggio, con la Salernitana e l'ultima in casa sono state 2 partite penose. La squadra non vede più la porta, non la vede ogni volta che c'è Insigne. Appena Insigne esce, vedi la partita in Polonia, il gioco si velocizza, finiscono i passaggetti all'indietro e il Napoli forse segna. Quindi a Milano, Lozano dentro e Insigne in panchina. Silvio da Napoli.
Mario.
Sì, io sono d'accordo con Silvio. Ne abbiamo, mi sembra, anche già parlato.
Sì.
Nel senso che ci sono dei dati. Io allungherei, sono più di 3 partite, sono le ultime 5. Napoli ha fatto, e d'altra parte non poteva nemmeno continuare con il ritmo delle prime partite. Questo è un momento di respiro, di rifiato per il Napoli. E siccome è un ingranaggio quasi perfetto, nel momento in cui si sposta qualcosa perdi. Il Napoli ha fatto 18 gol nelle prime 7 partite, cioè una media di 2 gol e mezzo a partita. Nelle ultime 5 ha segnato su azione solo 4 gol. Più 2 rigori di Insigne nella stessa partita. Ecco, questa, cioè, è passata da 2 gol e mezzo a partita a meno di un gol a partita. È chiaro che è un Napoli meno brillante, ma non è un Napoli in crisi. È un Napoli che ha gestito con più fatica le partite, ma le ha gestite.
C'è una qualità anche di una squadra, Mario, saper gestire anche la difficoltà.
Certamente. Ha avuto più difficoltà, l'unico vero errore del Napoli, l'unico vero, così diciamo, incidente è stato quello col Verona, che però sappiamo essere una squadra, l'ultima partita dove ha pareggiato, ha fatto fatica a pareggiare, dove però poteva anche vincere perché ha preso un palo, non c'è stato un rigore. Il Napoli, quando è in campo, difficilmente sbaglia la partita.
Mario, sei d'accordo con con la riflessione in questo momento meglio provare Lozano e quindi
lasciare Insigne,
può recuperarlo e fuori, sulla riflessione finale che faceva? Perché poi ti voglio chiedere una cosa su Lozano, apposta ti faccio questa sottolineatura.
Ma Lozano quest'anno, noi ci siamo, cioè quest'anno Lozano deve ancora entrare in stagione, deve ancora entrare in partita. Lui ha avuto un bruttissimo infortunio in Sud America e non è mai facile per i sudamericani la prima parte del campionato, perché ogni mese passano 2 settimane in Sud America, che gli spezza completamente la preparazione, il modo di pensare, il modo di giocare. Questo proprio si vede in molti giocatori, da Lautaro a Gonzales allo stesso Lozano. Da un punto di vista tecnico Lozano è un giocatore straordinario, non può essere la riserva di Politano. Questo, se Insigne sia addirittura alla possibilità di perdere il posto in squadra, questo non lo so, perché Insigne è il capitano del Napoli, certo. Ha un'importanza, gli basta uscire dallo spogliatoio per avere una grande importanza. Non sa, che lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto anche in nazionale, sappiamo tutti che non è un momento brillante per Insigne. E ci può stare anche un turno di riposo, questo sì, però io credo che i due titolari siano Lozano e Insigne.
Lozano e Insigne. A proposito di Lozano, Mario, ti voglio riportare queste due dichiarazioni nel giro di poche ore che ha fatto il giocatore, di cui una ha creato un po' di polemica, e una rilasciata in Messico, dove lui ha detto che, ti leggo proprio il virgolettato, credo di far parte di un club molto competitivo, con compagni molto competitivi, e che in questo è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari. La verità è che sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo. Poi questa dichiarazione ha suscitato naturalmente un po' di polemiche, lui ha fatto una sorta di marcia indietro e ha detto: Napoli è casa mia, spero di restarci a lungo. Questa è la dichiarazione successiva che evidentemente
ha corretto un po' il tiro.
Correggimi,
dai.
Mario, qualcuno gli avrà detto di fare, perché queste dichiarazioni così, quando poi vanno in nazionale, creano sempre diciamo così del confusione e polemica. Tu come la interpreti, che sei stato insomma anche dentro un club, quindi quando un giocatore dice queste cose, come vanno prese?
In questo momento non può essere felice, non può essere felice, poi perché fa la riserva. Gioca tutte le partite, ma le gioca veramente a sprazzi. È chiaro che se lo merita, perché se Spalletti prende questa decisione ci sono giustificazioni ampie dal punto di vista tecnico. Però poi Lozano è un giocatore internazionale molto importante, deve rendere conto anche al mondo del fatto che è riserva. O che comunque sta facendo una stagione che lo tiene spesso ai margini della squadra. Quindi, dopodiché, è chiaro che è intervenuta la società, gli avrà detto, l'avrà minacciato di multarlo, perché i soldi sono sempre la cosa a cui i giocatori tengono di più, ed ha fatto un passo indietro. Ma intanto dobbiamo renderci conto che quando vanno con le nazionali sono molto più liberi. Quando sono nelle squadre di club, soprattutto in Italia, chi li sente?
Sì, sì.
Per cui sono anche costretti, cioè noi abbiamo una censura formidabile sui nostri giocatori, una censura che evidentemente si giustifica proprio con la voglia di polemiche di molti di questi. Perché se ci sono rose di 25 giocatori e 11 giocatori giocano, 3, 4, 5 di loro subentrano e 10 di loro non entrano mai, è anche normale che sia così.
È vero. Allora, qualche domanda degli ascoltatori.
Sì, per
dai.
Il direttore, come vedrebbe uno scambio McKennie-Luis Alberto? Intanto glielo chiede un ascoltatore della Lazio.
Non lo so da dove, non ho visto questo tipo di
no, lui ti dice se come lo vedi, cioè se è secondo te è una cosa per fattibile, sarebbe.
Non lo vedo molto, nel senso che sono due giocatori opposti. Cioè McKennie è uno rapido, a piedi un po' più rozzi, più grevi di Luis Alberto, ma cioè, McKennie è uno che aiuta, Luis Alberto è uno che decide, ma deve essere molto più aiutato. Cioè sono due mi sembrano troppo diversi per essere paragonati e poter essere scambiati.
Poi le chiedono, secondo lei chi è il difensore più forte della Serie A tra Koulibaly, Tomori, Skriniar e Chiellini quando è integro, o magari un altro, non so.
No, se voi mi dite che Chiellini è stato uno straordinario difensore, è vero, non c'è dubbio, ma oggi il difensore più forte è Koulibaly.
Napoli. Poi hanno chiesto, vai. Secondo lei chi vincerà il pallone d'oro, chi lo darebbe, ma io ricordo Lewandowski, se non ha cambiato idea nel frattempo,
Mario,
quindi si
vero?
Era già pronunciato.
Sì,
io resto per Lewandowski perché, ripeto, questo è un pallone d'oro che abbraccia due anni. Quindi non si deve guardare, non si devono guardare due anni. E secondo me Lewandowski, cioè, se il pallone d'oro è anche un premio alla carriera, io credo che lo meriti. Mm-hmm. E che sia stato per molto tempo il miglior centravanti al mondo.
Mm-hmm. Mario, posso fare uno anche io poi?
Sì, come no, io velocissimo. Ti chiedo, Mario, c'è Fiorentina Milan sabato, un'altra bella partita. Sì. Ti chiedo solo se Vlahovic potenzialmente può fare la strada di Ibrahimovic, può avere quel tipo di percorso.
Penso di sì, però c'è da dire una cosa. A me sembra più Battistuta Vlahovic di Ibrahimovic, non li vedo molto vicini. Ibrahimovic è sempre stato un giocatore a metà strada tra il numero 10 e il numero 9. Vlahovic è completamente un 9, è a mosse, è fisico alla Battistuta, potenza di tiro. Ibrahimovic, quando si parla di Ibrahimovic bisogna pensare lo dobbiamo vedere nei vent'anni, certo. Non solo come non solo adesso. Ibrahimovic, secondo me, è un giocatore che è sullo stesso piano di Messi e Ronaldo. Vlahovic non credo.
Direttore, l'ultima, o forse insomma intanto gliela faccio io, c'è un motivo valido per riconvocare Balotelli in nazionale?
Ah, hai capito dove sei andato a pescare, perché lui si è proposto.
Sì, se facesse 20 gol, se avesse fatto 20 gol in Turchia dove gioca, ma non mi risulta, io non vedo il campionato turco. Io credo che Mancini a Balotelli abbia dato già tanti assist, adesso non lo so, è vero che siamo abbastanza disperati, però è corretto che lui si candidi. È un po' più complesso rimettere nel gruppo, in un gruppo, un personaggio pesante come Balotelli.
Mario, l'ultima invece te la faccio fare da Nicola, che però esce dal calcio, Te lo dico subito.
Sì, è vero.
E vuole fare una domanda al direttore Sconcerti e scrive: direttore, un sogno nel cassetto?
Un sogno nel cassetto?
Come rispondiamo? Come rispondiamo?
Ma il mio sogno nel cassetto è sempre quello di scrivere un romanzo. Bello. Ne ho scritto uno, si chiamava Se ha torto Dio, ma lo scrisse che mi piacque molto, ma era una piccola casa editrice e non... Comunque è ancora in vendita su Amazon. È una cosa di 10-12 anni fa, no, forse anche di più. Ma credo di non essere capace di scrivere un romanzo. Fondamentalmente io resto un ricercatore, un saggista. Ho vergogna quando scrivo, mentre un romanziere deve perderla la vergogna e deve seguire la propria immaginazione.
Ma che ti piacerebbe scrivere? Una storia di che tipo, Mario?
Un romanzo
di che tipo?
Beh, un romanzo in cui mettere dentro, insomma, io ho studiato tanto nella vita e credo di sapere tante cose. Mi piacerebbe fare un romanzo attraverso i due o tre personaggi chiave, poter raccontare le tante cose che mi sento dentro.
Bello.
Ma non credo di avere più il tempo.
Ma come no? Ma dai, non scherzare. Va bene, va bene. Mario, siamo arrivati al termine di oggi. Ci sentiamo domani. Un caro abbraccio e saluto e grazie a Mario Sconcerti.
Grazie, direttore.
Grazie,
ciao,
direttore.
Ragazzi, grazie.
Allora, andiamo in pausa per l'ultimo break di giornata, perché poi vi facciamo sentire due interviste realizzate da Marco Conterio ad Empoli. Ne abbiamo parlato già nel pomeriggio, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.